gli approfondimenti del Venice Climate Camp.
Tanti argomenti sicuramente importanti. Io aprirei subito il dibattito, la discussione. Vedo che ci sono persone che già scalpitano per intervenire, per cui lascio immediatamente la mia postazione e magari ecco facciamo una cosa che sia minimamente gestibile e ordinata, per cui segniamo c'è Melania, c'è sicuramente la signora. Se ci sono altri interventi li prendiamo adesso e poi darei un altro giro di risposte da parte di Alice, Lele e Alessandro.
Niente, volevo semplicemente aggiungere agli attori che Alessandro aveva menzionato, che hanno speculato sulla cui la pandemia ha dato occasione di speculare, con cui non si può negoziare, non ci può essere un dibattito, anche le organizzazioni malavitose che hanno approfittato della crisi occupazionale che ha colpito tante realtà lavorative per poter, avendo insomma possibilità di liquidità, per esempio i piccoli imprenditori, chi era proprietario di un bar, di un ristorante e trovandosi poi in grande difficoltà, restando senza liquidi a riprendere, a ripagare, qualcuno che poteva anche fare da prestanome, che non era neanche un miliardario, anche un piccolo professionista che aveva disponibilità di denaro, e dico sì, tu hai tre esercizi, ti do 10.000 euro per tutti e tre, e quindi praticamente anche lì imprenditore, trovandosi in grossa insomma difficoltà a gestire ancora queste realtà, insomma non ha fatto altro che dire di sì, e quindi questo è un altro aspetto, insomma solo questo.
Ciao a tutti e tutte, io sono Melania di Luna di Meno Treviso, e come femminista e come studentessa di psicologia, una delle cose che più mi ha colpito delle varie acutizzazioni che ci sono state durante la quarantena, quindi con l'emergenza sanitaria che riguarda la cura, è quasi il completo dimenticarci che la salute non è solo il benessere fisico, ma è anche il benessere mentale. Sulla questione della salute mentale, dove il problema della privatizzazione della sanità lo vediamo da anni, lo tocchiamo con mano. Se stiamo assistendo a una privatizzazione del sistema della sanità pubblica, dal punto di vista della salute mentale è già in atto da tantissimi anni, nessuno o quasi nessuno si è mai posto il problema di un accesso non differenziale al diritto del benessere della salute mentale. E credo che questa deve essere una delle convergenze comunque della lotta che va a scardinare appunto il sistema di una sanità che diventa qualcosa che va messo a bilancio, quando appunto la salute fisica e mentale delle persone non può essere messa a bilancio in alcun modo. E come dire, quando parliamo appunto di questa lotta su una sanità pubblica e accessibile a tutti e tutte, non parliamo solo di chi ne usufruisce, se possiamo dire così, ma parliamo anche di chi ci lavora dentro. Gioco forza la mia età, mi trovo a parlare con molte persone, molti anche amici e amiche che hanno la mia età e che lavorano nel sistema sanitario, e non sono altro che altri precari e precarie di un lavoro salariato, e che durante la quarantena e durante il picco dell'emergenza sanitaria si sono trovati a lavorare senza i dispositivi di sicurezza individuali, a volte anche umiliati da chi li aveva assunti e assunte in casse integrazioni mai pagate o cose del genere. Per cui quando parliamo di una lotta per la sanità pubblica, è veramente una lotta su più livelli, in cui, un po' riagganciandomi a quello che dicevi tu, non c'è un chiedere a qualcuno dall'alto che cali, ma ci sia veramente una rabbia, una forza di riappropriarci, di rivendicare determinate cose e di chiedere tutti e tutte insieme davvero la tutela della salute mentale e fisica di tutti e tutte, anche di chi ci lavora dentro. Concludo dicendo che appunto, no, diciamo, la crisi climatica ovviamente è un fautore di quello che poi è successo, del Covid e così via. Io vengo dal Veneto, in particolare da Treviso, e una delle cose che stiamo assistendo, perché no, poi si dice la narrazione, è che il Veneto a questa pandemia ha risposto bene rispetto a altre regioni. No, il Veneto ha avuto solo questa, come dire, tempestività per cui la quarantena ha bloccato il processo di privatizzazione che era già in atto, semplicemente. Processo che da noi, appunto, che è una città piccola ma che comunque è un capoluogo di provincia, si vede benissimo, nel senso che è in costruzione questa cittadella sanitaria che non ha altro che un enorme impatto ambientale in un territorio già altamente cementificato, ma oltre a questo ha un impatto anche sul servizio alle persone, perché centralizzare così un servizio che va che dovrebbe accogliere quasi 1 milione di persone è l'ennesima come dire messa in campo dell'accesso differenziale ai diritti, perché o arrivo al centro del capoluogo o io che abito distante ma che ho un'emergenza in quel momento e devo essere comunque tutelato e seguito, non posso essere seguita adeguatamente. Quindi appunto concludo, perché poi è stato già detto tutto e anche abbastanza bene, questo sistema va scardinato, ma va scardinato dal basso, e un'occasione come questa penso sia un punto fondamentale per continuare quello che già era in atto prima dello stop forzato della quarantena, e per muoverci e per urlare ancora più forte per una tutela e per una cura davvero di tutti e di tutte indistintamente.
Io più o meno vengo da Firenze, nel senso che sono una atipica, quindi sono 2 mesi qui a lavorare in biennale, e quindi diciamo che durante l'anno spesso mi sposto, perché non sempre trovo lavoro vicino a dove vivo o dove ho una residenza ormai fittizia da 15 anni e niente, quindi siccome sono faccio parte del fantastico mondo dello spettacolo, mi ritrovo in questa situazione qua. E niente, io volevo fare una domanda ad Alessandro e sinteticamente portare alcune, cioè 3 riflessioni che mi sono venute da questo incontro. Ma prima di tutto mi è piaciuto molto l'intervento della Stefania Barca e di Alice, perché insomma, sinceramente credo sia molto importante la questione del posizionamento dell'intersezionalità, che è quello un po' che mi insegna il femminismo e il transfemminismo, nel senso che se non ci si posiziona e quindi non si prende una posizione chiara, e è venuto fuori molte volte in tanti esempi, credo che non si possa andare avanti e si rischia, come dire, di andare in un magma che poi precipita e diventa un gran calderone e non ci si ritrova più. E l'intersezionalità, perché insomma l'ambientalismo è intersezionale, il femminismo è intersezionale, cioè l'intersezionalità è qualcosa da cui ormai non si può prescindere, ma anche un'arma, secondo me, di attacco che i movimenti sociali possono portare. E, detto questo, cioè, le altre 2 riflessioni erano sulla questione del lavoro, diciamo. Non vorrei dire niente sulla questione della sanità, anche se l'unica cosa che volevo aggiungere di quello che è già stato detto è che l'Italia, insieme alla Repubblica Ceca, sono gli unici paesi nel mondo che hanno un sistema sanitario pubblico. Io ho vissuto 12 anni ad Amsterdam e in Olanda non c'è più il sistema pubblico sanitario. Non c'è più il welfare se non reciso in minuscole parti. Quindi, cioè, in ogni caso, tornare in Italia e vedere che il sistema pubblico in qualche modo, in alcune regioni perlomeno, tiene, credo che sia una cosa anche dal punto di vista del lavoro non indifferente. Sul lavoro io volevo dire che secondo me manca tutta una riflessione sulla tecnologia, perché la tecnologia sta cambiando il lavoro oltre che la nostra vita dal punto di vista antropologico e etnografico, e quindi credo che, cioè, per quanto riguarda la trasformazione del lavoro, sia assolutamente fondamentale, cioè, focalizzare su quella che è la trasformazione contrattualistica. Cioè, in Italia ci sono 1,5 miliardi di contratti. Si sa che più o meno c'è un 60% di black, minimo 40% di mercato nero del lavoro, e quindi in realtà tutto questo moltiplicarsi di contratti serve veramente poco, e questo, insomma, come lavoratrice dello spettacolo lo vivo praticamente ogni giorno. La domanda che volevo fare ad Alessandro era sulla questione che lui ha dato l'esempio sulla multinazionale, perché mi chiedevo, ma questa multinazionale, no, che ha questa cosa qua nel decreto che tu raccontavi, non crea un precedente gravissimo e soprattutto come si interfaccia con queste multinazionali? Ne citerò una per dare l'esempio concreto, cioè la Coca-Cola, quando io vado al supermercato mi propone la Eco Coca-Cola con l'agave e tutto il resto, cioè nel senso la multinazionale del mondo capitalista avanzato sta mangiando, cioè come quando io 20 anni fa facevo gli stickeraggi a Milano per promuovere il mio movimento, del mio centro sociale, oggi gli stickeraggi li fa la Coca-Cola, li fa tutti coloro che hanno una multinazionale che dirigono, quindi cioè, mi propongono delle pubblicità con gli skaters, con tutti quelli che dovrebbero far parte dell'underground e dell'alternativa, e in realtà loro stanno mangiando un immaginario e anche una visione immaginifica di un'alternativa, quindi questa cosa a me preoccupa molto di più della gravità di un decreto che mette una multinazionale a disposizione del cash per fare altre cose. E poi vabbè, l'ultima riflessione che volevo fare è che credo che ci sia una questione, il femminismo se ne occupa molto ma non è molto nominata, e si chiama il potere va gestito, e credo che quando non è gestito, non è nominato, sia problematico. E quindi vabbè, esco un attimo dal topic. A gennaio inizierà il 2021, saranno 20 anni da Genova 2001, e a Genova, come dire, il movimento ha fallito perché non si è posto il problema del potere, e quindi secondo me nominare in una situazione come il Climate Camping il potere è fondamentale.
Buonasera a tutti e a tutti. Io sono un urbanista e quindi in questi mesi la trasformazione della città è stata, come dire, un luogo dove capire anche delle dinamiche vecchie e delle dinamiche nuove che si sono verificate. E soprattutto anche notare quello che diceva anche Stefania all'inizio, di come la questione del lavoro come cura e il prendersi cura non passa solo attraverso una serie di servizi alla persona, ma passa anche attraverso una serie di servizi collettivi e servizi pubblici. E quindi vorrei condividere una riflessione. Io vedo intensificarsi la possibilità di un'ulteriore privatizzazione. E faccio due esempi. Il più lampante che ho visto subito, sulla questione dei trasporti pubblici. Già ad aprile si vedeva qualche sindaco che incentivava a prendere l'automobile. Quasi tutti i servizi pubblici sono stati ridotti durante il lockdown e la maggior parte di questi non sono mai stati ristabiliti in piena, come si dice, operazione. E lo vediamo benissimo qua a Venezia, dove viaggiamo pigiati sia sui vaporetti che sugli autobus, e proprio l'altro giorno il sindaco di nuovo dice incentivava i genitori a portare i bambini in auto a scuola. Ecco, a me queste cose, questa è una cosa che mi fa una paura enorme, perché ci abbiamo messo tantissimi anni ad avere una mobilità pubblica, che per me è uno dei punti più fondamentali della città come bene comune, come diritto uguale. Voglio dire, poi qua abbiamo un esempio, io dico, se noi possiamo vivere senza le macchine, non capisco perché tutto il resto del mondo non possa vivere senza, no? Quindi questa possibilità, invece c'è una voce completamente alternativa, e anche laddove, no, i decreti andavano a dire potenzieremo i trasporti pubblici, io me li sono andata a vedere, non si tratta del trasporto pubblico, vengono potenziati la sostituzione dei mezzi, senza poi contare tutti gli incentivi alle biciclette, ai, come si chiamano quegli altri robi, i monopattini. Cioè, questa è una privatizzazione del trasporto pubblico. Io lo vedo come un elemento, cioè sta preparando il terreno a una riduzione di questo bene essenziale per tutti noi. L'altra è la scuola. No, adesso sì, sta riaprendo. Ok, dicono il 14 riapre, io sono sicura che riapre, per carità, quanto rimarrà aperto o quanto verrà di nuovo messo online non si sa, La condizione delle scuole è terribile, sono ancora lì che non sanno dove mettere i bambini tra una settimana e via dicendo. Cosa succederà quando cominceranno a chiudere le scuole perché il primo bambino sta male, quindi tutta la classe in quarantena, perché c'è un decreto con delle cose allucinanti dentro? Quindi tra un mese cosa faranno i genitori? Li manderanno alle scuole private che avranno o paritarie e via dicendo. Ecco, io vedo questa tendenza a un'ulteriore privatizzazione, proprio una spinta incredibile, senza contare tutta la quantità di recinti che stiamo già vivendo e che continueranno a proliferare. Grazie.
Beh, ringrazio gli interventi che mi sono sembrati abbastanza, diciamo, sul pezzo per il momento storico che stiamo vivendo. E ultimamente ogni tanto sento parlare del capitalismo in crisi, come se il capitalismo stesse avendo una forma, diciamo, fosse in difficoltà. In realtà no, cioè il capitalismo sta benissimo, e sta benissimo finché noi non costruiremo un'alternativa a questo modo di vivere. E l'alternativa, in realtà, piano piano, sotto il deserto che il capitalismo ha prodotto, non solo letteralmente con lo scioglimento dei ghiacciai e tutti i disastri ambientali, ma anche nella desertificazione dei rapporti sociali, sotto questo deserto, in realtà, in forma carsica, ci sono dei processi che abbiamo visto emergere anche proprio durante la pandemia, che sono state tutte le forme, ad esempio, di mutualismo e solidarietà che si sono dati proprio all'interno di quei contesti sociali più fragili, e non solo da un punto di vista di, ad esempio, molti in tutta Italia hanno fatto la consegna dei pacchi alimentari, ma anche di sostegno psicologico, come portava un po' anche l'esempio la ragazza che è intervenuta prima di me. Ecco, secondo me dovremmo ripartire da lì, cioè nel senso dalla creazione di alternativa che si crea non solo dal solidarietà e mutualismo come abbiamo visto in Italia, ma anche dai processi di lotte e processi insurrezionali come in questo momento negli Stati Uniti, perché è all'interno di questi processi che si può immaginare un mondo diverso, un modo di stare insieme diverso, fuori dalle logiche del quotidiano che viviamo ogni giorno. Quindi questi sono due aspetti che devono essere tenuti insieme e che secondo me da questo bisogna partire per produrre strade diverse, quindi punti di fuga da quello che è il mondo che viviamo in questo momento qua, perché appunto nonostante i processi di crisi economica e quant'altro e i disastri che si moltiplicano, però è più facile, cioè nel senso il capitale può continuare ad autoriprodursi in forma autonoma, ma finché noi non siamo capaci di abbandonare come un feticcio questo, diciamo, questo sistema qua, e com'è che lo abbandoniamo? Costruendo noi un'alternativa all'interno, sì, di processi di lotta, ma avendo anche una proposta noi da mettere in campo di costruzione, di istituzione dal basso.
Grazie, ciao a tutti, a tutti, a tutto. Io sono Michael e sono un attivista che si occupa principalmente sulla questione Taranto contro l'Ilva, però in gran parte più su, diciamo in generale, sulla questione ecologica. E voglio riprendere, ovviamente come sempre, Alice, Alessandro, grandi interventi, cioè, per riprendere la questione ecologica e collegandola anche a quello che secondo me è un tema che ad oggi è fondamentale, che ha fatto uscire la compagna, sulla questione della salute mentale, che è strettamente interconnessa con la questione della cura, perché la questione secondo me è un punto fondamentale, è riuscire a far comprendere che la dimensione ecologica, la crisi ecologica, non si ferma soltanto alla questione ambientale, non si ferma soltanto alla questione sociale, ma diviene poi un processo che disciplina anche la mente, ovvero l'esposizione alla tossicità, ma non solo, l'esposizione alla violenza eteropatriarcale, alla violenza coloniale, in qualche maniera diviene un modo di governare la vita dei nostri corpi. E il passaggio non è più il disciplinamento di, come un po' ci stiamo dicendo da tanto tempo, un processo biopolitico. Secondo me stiamo passando una nuova fase, ovvero i nostri corpi vengono disciplinati alla prossimità della morte, ovvero il processo ecologico di cui ci dice pure Mbembe è un potere geomorfo che si nutre di sessismo, di colonialità, e che è un processo contemporaneo dove il domani prossimo può essersi sintetizzato nella morte. Allora il dibattito sulla normalizzazione se si muore con o di Covid, se si muore, se il tumore è causato realmente dall'esposizione dei fumi, in realtà tende soltanto a normalizzare il fatto che oggi si muore tranquillamente di crisi ecologica, e la crisi ecologica non si sofferma al tumore o al latte materno inquinato, come le madri del quartiere Tamburi ci insegnano nel quotidiano, ma si può morire di depressione, si può morire di sfruttamento, si può morire di stupro e si può morire anche di una giustizia borghese che quotidianamente condanna corpi, territori e desideri. Per concludere, perché il tempo è stretto, però penso ci sarà modo di riprendere le nostre discussioni, la questione della cura all'interno nelle nostre prassi di movimento, come ce l'intendiamo all'interno di pratiche rivoluzionarie, all'interno anche di percorsi di decostruzione del nostro privilegio maschile, di decostruzione del nostro privilegio dell'Occidente, rispetto a come allora, quando diciamo leggiamo gli articoli di Salvo con queste diciamo le nostre assemblee, come ce lo immaginiamo questo nuovo mondo e soprattutto come ce lo immaginiamo nel presente, e come il conflitto, la cura divengono soggetti rivoluzionari, e come i nostri corpi dissidenti, quei corpi che vengono rifiutati quotidianamente, corpi stuprati, corpi razzializzati, sessualizzati, come il margine diviene un luogo radicale dove poter immaginare un nuovo mondo. Secondo me queste sono delle domande a cui ci dobbiamo confrontare. Grazie a tutti, a tutti, a tutto.
Io partirei da Alessandro e magari facciamo un giro di risposte, ulteriori riflessioni rispetto comunque agli interventi che hanno posto ulteriori questioni importanti, per cui ti do la parola, poi facciamo il giro inverso, quindi Alessandro, Lele, Alice, e poi andiamo verso le conclusioni.
Sì, no, tanti spunti interessanti che non saprò rimettere in ordine. Parto dalla domanda che mi faceva la compagna sul greenwashing e su come vediamo, insomma, Coca-Cola e altre multinazionali che cercano costantemente di ripulirsi in qualche modo, ristrutturare la propria immagine. È un processo, a mio parere, inevitabile, su cui è giusto che dobbiamo ovviamente contrastare, però anche un po' provocatoriamente ti invito anche a guardarla da un'altra prospettiva. Quanto tempo ed energie possiamo davvero dedicare a fare il debunking di qualsiasi cosa ci viene detta da queste multinazionali? Perché io ho paura che a un certo punto, più che davvero contrastare la loro narrazione, cadiamo nella trappola del farci dettare la narrazione da loro. E credo che poi il modo in cui queste multinazionali riescono a articolare il proprio potere sia molto più profondo delle etichette green e delle etichette eco. Pensiamo soltanto ad Eni, che è un po' la multinazionale più iconica in Italia. Tutta la serie di eventi culturali, sportivi, manifestazioni, mostre, esibizioni, le riviste su cui scrivono giornalisti affermati e meno, tutti questi diciamo investimenti in corporate, in greenwashing, in propaganda, possiamo leggerli come dei veri e propri finanziamenti. Finanziamenti che toccano tutte le aree della vita democratica del paese. Questo, a mio avviso, è come queste società costruiscono il potere. L'etichetta green è giusto ridicolizzarla, ma possiamo, secondo me, ogni tanto anche fare un respiro e cercare di capire se è quello veramente, se è lì che vogliamo investire tempo e pensiero. E l'altra, dicevo che non sarei stato in grado di rimettere in ordine, la privatizzazione dei trasporti, che secondo me è un tema cruciale. Penso che, non so se parlare di privatizzazione, perché seriamente non so se ci siano ancora opportunità di privatizzare qualcosa all'interno dei trasporti o della sanità, però quello che secondo me è davvero importante è più un processo, una tendenza all'individualizzazione che è emersa con forza durante la pandemia nei trasporti, ma anche nella casa, nell'istruzione, nei luoghi di lavoro, e credo che sia quello il processo da contrastare, perché se pensiamo alla crisi climatica abbiamo bisogno di tutto l'opposto, no? Abbiamo bisogno di investire in infrastrutture sociali, collettive, e penso che forse sotto questo punto di vista la teoria, l'impianto teorico e le pratiche di cura collettiva davvero aprano un fronte rivoluzionario che secondo me è fondamentale.
Allora, due cosine veloci. La prima, secondo me però un po' ancora da privatizzare purtroppo ce n'è, cioè, e quindi sono preoccupato, io condivido la preoccupazione di Ilaria, ce n'è in Italia e ce n'è anche all'estero, nel senso io ho lavorato per un lungo tempo in un paese che è il Canada, dove non solo il Servizio Sanitario Nazionale esiste, ma dove esiste solo quello, dove la sanità privata non può esistere perché c'è solo quello. Ho vissuto in Inghilterra e il servizio sanitario è nazionale, quindi è nazionale affiancato a un pezzo di privato che, come in Italia e nella regione dove vivo, che è l'Emilia Romagna, il settore privato in sanità ha una fetta consistente ma lontanissima dalla maggioranza di quello che è il sistema sanitario. Quindi, insomma, io come in generale un po' di preoccupazione ce l'ho in Emilia Romagna. Ci ho detto che comunque non era la parte principale. Condivido invece dell'intervento della compagna il fatto di dire, cioè, nominare il potere, perché quella è la questione fondamentale. Alessandro faceva riferimento ai rapporti di forza. Quando uno dice il recovery fund, è chiaro, è una cosa importante, ma chi ne beneficia? Però è un momento di scontro politico e secondo me a costo di passare per vetero, no? Cioè, come uno cerca di fare l'analisi della situazione oggettiva per poi buttare lì qualche ipotesi di come soggettivamente ci si può costituire. E secondo me, dal punto di vista oggettivo, alcuni elementi di novità, sia post-pandemica che invece di più lungo periodo, vanno presi in considerazione. Di quella post-pandemica, prendete gli Stati Uniti, noi si è parlato spessissimo, non oggi, ma si continuerà, di reddito di base, di come affiancare, no, questa rivendicazione anche a una ripresa di conflittualità nei luoghi di lavoro, perché è chiaro che, almeno dal mio punto di vista, la riduzione del numero di contratti, che veniva giustamente stigmatizzata, no, in Italia, e l'Italia non è neanche il peggio nel mondo, è comunque uno dei punti su cui sindacati, in questo caso i confederali e Confindustria, stanno battagliando. Il 7 c'è stata la prima riunione che non è andata particolarmente bene, ma il tema è esattamente questo, no? Cioè, come dire, il contratto nazionale è il punto fondamentale e poi facciamo i contratti di secondo e terzo livello, oppure no? Senza voler difendere, lungi da me, l'operato dei confederali, è chiaro che dal mio punto di vista sarebbe buono che ci fosse una riduzione del numero dei contratti, che ci fosse una battaglia vincente dal punto di vista del salario minimo, dell'aumento dei salari per chi effettivamente lavora sopra quella soglia e di riduzione dell'orario lavorativo. Ma per tornare rapidamente al reddito di base, cioè, tenete conto che le due cose che hanno sempre detto prima della pandemia a quelli che proponevano il reddito di base erano: eh no, perché poi dopo la gente non fa niente, ok? E poi eh no, vabbè, ma non ci sono i soldi. Magicamente ci siamo accorti che più della metà del lavoro che si faceva era lavoro dannoso, perché oltre ad avere problematiche ecologiche di vario tipo, tra cui cambiamento climatico, in più, sempre nel modo complesso che diceva Alessandro, comunque aveva un effetto di accelerazione di problemi che potevano poi diventare epidemici e pandemici. E poi in aprile magicamente la Fed americana, la banca centrale americana, ci regala un'iniezione di monete, di liquidità nel sistema economico superiore a quella del bailout del 2008, okay, che di fatto crea un reddito di base incondizionato per tutte le persone che non hanno percepito e hanno perso il lavoro negli Stati Uniti per 2 mesi e mezzo. Okay, quindi i soldi c'erano. Magicamente la settimana scorsa la stessa banca centrale americana ci dice che no, non è vero, il nemico non è più, il nemico numero uno non è più l'inflazione. Okay, quindi noi possiamo venire meno al diciamo così dogma monetarista. E tu dici, ah, ok, è chiaro che il mio problema è chi ne beneficia, ma questi qua sono cambiamenti importanti, non sono piccolette. Significa dire che negli ultimi 40 anni, 50, ci siamo occupati di questioni che oggi possono essere messe in secondo piano. È evidente che per avere benefici noi su questo vanno costruite coalizioni efficaci, quindi i rapporti di forza vanno ribaltati. Però secondo me porsi il problema soggettivo, e poi dopo adesso concludo perché sarebbe lungo, ma questo camp va avanti per discuterne, secondo me invece conviene porselo questo problema dicendoci che in realtà il capitalismo non è stia benissimo. Okay? C'era un surrealista, di cui adesso mi sfugge il nome, che scriveva: il capitalismo va suicidato. Okay? Cioè, da solo non muore, ma che abbia un principio di morte, una pulsione di morte molto forte, secondo me è vero. concentriamoci soggettivamente sul costruire le armi per abbatterlo, però vediamo dove ci sono dei segnali di crisi. Io non credo che sia in particolare salute, questa non è l'età d'oro del capitalismo, ci sono grosse difficoltà anche all'interno del rapporto tra elite, e queste difficoltà dei capitalisti verdi secondo me lo confermano, perché è chiaro che se avesse funzionato per loro era il meglio, ma non funziona. Cioè, come dici tu Alessandro, io condivido, qui chiudo, zero dialogo con questi qui, ok? Ma per 30 anni questi qua non sapevano di che avrebbero avuto zero impatto, pensavano che un po' ne avrebbero avuto, e invece ne hanno avuto zero. Questa cosa registriamola, perché secondo me non è banalissima.
Aspetta, che significa? Sì, allora riparto un attimo da quello che stava dicendo Lele, anche riprendendo un po' gli ultimi due interventi. Rispetto allo stato di salute, già che si parla di salute, o meno, del capitalismo. È chiaro che da un lato non gode di una grandissima salute, ma che dall'altra parte in questa crisi c'è la potenzialità per rilanciare e rendere ancora più violenti e diseguali i processi di accumulazione, di appropriazione, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, cioè, è vero che è un momento complicato, però allo stesso tempo è anche un momento di grande potenzialità, tra virgolette, per il capitale, no? Però quello che a me sembra abbastanza evidente in questa condizione presente è l'acuirsi di quello che un po' anche, soprattutto con Salvo, magari stiamo chiamando questo conflitto tra il capitale e il vivente, che secondo me si sta esprimendo a dei livelli, a sempre più livelli e in modo sempre più evidente. Se noi pensiamo alla crisi ecologica, che come già abbiamo detto molte volte si collega alla crisi pandemica, che è una crisi della salute, della riproduzione, dei corpi, e anche della salute intesa in un senso appunto più ampio, cioè dello stare bene in quanto esseri umani, non umani e relazionali, eccetera, eccetera. Allora, dentro, dal mio punto di vista, dentro questa crisi quello che forse trova la potenzialità di una nuova di un nuovo protagonismo, chiamiamolo così, è quello della costruzione di soggettività politiche alternative, che appunto si rifacciano a delle logiche completamente diverse nella costruzione di relazioni umane, relazioni più che umane, oltreumane, come vogliamo chiamarle, che si rifacciano non a quelle logiche violente, distruttive e tossiche che costantemente tolgono vita e iniettano morte, no? Nelle relazioni, ma che invece si nutrano in qualche modo di dinamiche riparative, di cura verso gli altri, le altre, l'altro, e che mirino a, invece che appunto a un obiettivo esterno, che può essere quello dello sviluppo, dell'accumulazione, del valore, eccetera, che mirino all'espressione, alla possibilità di espressione del vivente, in qualche modo della vita stessa, non solo alla sua riproduzione, diciamo, fine a se stessa, cioè non è che dobbiamo per forza tutti, tutto e tutto rimanere in vita, ma vivere bene, no? Nelle relazioni, creare delle relazioni che possano essere creative, espressive, con delle potenzialità appunto anche politiche di emancipazione, di trasformazione. Io vi ringrazio, ringrazio chi ci ha ascoltati, gli ascoltate, e ovviamente tutti e tutte gli organizzatori e organizzatrici. E basta, ripasso la parola a Antonio, grazie.
Io ringrazio davvero per questo dibattito ricchissimo di spunti e di contenuti. Ringrazio Lele, Alice, Alessandro, ringrazio Stefania, anche se purtroppo non è potuta esserci. Voglio ringraziare chi ha tradotto, Sergio, Matteo e Lorenzo, hanno fatto un lavoro davvero incredibile. Quando parliamo della questione che, come dire, la lingua poi rappresenta un confine, bene, noi cerchiamo di abbattere anche questi confini qua. Ringrazio anche Anna Clara, Pablo, Pino, Ludovica, Marco per il sapiente lavoro tecnico. Bene, io ci tengo però a fare alcune considerazioni finali, perché questo dibattito, la ricchezza di questo dibattito meriterebbe, come dire, giorni di discussione. Però alcune considerazioni anche per dare un assist alle altre discussioni, alle tante discussioni che ci saranno in questo camp, vorrei farle. Parto da un presupposto, che è questo di un capitalismo malato, di un capitalismo che in realtà ancora si riproduce con forza. Io credo modestamente una cosa, che questo virus ha messo in discussione quantomeno la linearità, l'idea di linearità con cui si è mosso storicamente lo sviluppo capitalista, un concetto che probabilmente ci accompagnava addirittura dal positivismo. Però è anche vero che, lo dicevo nell'introduzione, viviamo comunque un tempo che è un tempo di paradossi. L'immagine che dava Lele di una cartografia in cui si sovrappone la linea del contagio, le aree di diffusione del contagio e quelle dello sfruttamento, no? Sembrano veramente due cartine che, sovrapponendole, probabilmente i contorni nemmeno li vediamo. E aggiungo ovviamente, oltre ai livelli, alle linee di sfruttamento, anche quelle di classe. Io credo che storicamente nessuna pandemia, cioè togliamoci dalla testa l'idea che le pandemie, i virus, questi eventi siano delle livelle. Io sono assolutamente contrario e cito l'immagine manzoniana dei nobili che, per fuggire alla peste da Milano nel 1629-30, si rifugiano nelle proprie ville in campagna mentre il popolino continua a morire nelle case fatiscenti, nelle strade. Questa immagine, se noi la trasponiamo, la leggiamo con quello che ci ha consegnato la cronaca, anche squallida, di quest'estate, con Briatore, Berlusconi che si contagiano, che però vengono curati al San Raffaele, attenzione, mentre negli Stati Uniti le vittime da Covid hanno un chiaro colore, hanno una chiara definizione razziale, hanno una chiara definizione di classe. Questo è una questione importante, non è un virus democratico, come scriveva, non ricordo chi, mi scuso per la figuraccia, sul Corriere della Sera, credo Galli della Loggia, sul Corriere della Sera, all'inizio, questo virus democratico perché colpisce tutti. No, è un virus di classe, perché è un elemento, come dicevamo, che si inserisce dentro il regime socio-ecologico. E allora il paradosso dov'è? È che, è vero, vengono amplificate, cioè quantomeno è stata una cartina di tornasole attraverso cui noi leggiamo questo intreccio di diseguaglianze, questo intreccio di contraddizioni, leggiamo il fatto che non possiamo più parlare di una questione ecologica e ambientale che sia distaccata dalla questione sociale, dalla questione di classe, dalla questione di razza e di genere. Questa cosa ce la consegna in maniera chiara la pandemia. Ma dall'altro punto di vista si apre uno spazio di possibilità? Sì, ci crediamo, altrimenti non avremmo fatto un climate camp che metteva al centro la questione della sanità, della cura, la questione del reddito, oltre che l'ambizione di costruire realmente soggettivazione sul terreno della crisi ecologica. Credo che questi siano, questo paradosso ci possa aiutare a leggere queste contraddizioni in funzione dello sviluppo del conflitto e dell'organizzazione, perché credo che questi due elementi in questo momento siano ancora più importanti tenere in mente una visione di lungo periodo, un orizzonte con le dinamiche del conflitto, con l'apertura di spazi di conflitto, credo che sia importante. Questo dibattito che abbiamo avuto oggi ci consegna chiaramente un quadro, i dibattiti che verranno nei giorni successivi lo amplificheranno, soprattutto ecco, noi guardiamo a quel meeting che realmente vuole aprire uno spazio politico di continuità, di elaborazione comune, di condivisione, di messa in comune delle pratiche della disobbedienza, delle pratiche del conflitto, ma vuole mettere anche in comune appunto un orizzonte collettivo di cambiamento dell'esistente. Ovviamente il meeting non può essere che un inizio, uno degli inizi. Poi, come diceva Wim Wenders, il film inizia realmente quando si esce dal cinema. Grazie.
Gli approfondimenti del Venice Climate Camp.